Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Graziano Motta, il nostro esperto di Medio Oriente, buongiorno, benvenuto.
Grazie, sono vicino a voi anche stavolta.
Allora, abbiamo bisogno di te. Alta tensione in Medio Oriente, in migliaia tra l'altro sono scesi nelle piazze della Siria, dello Yemen e della Giordania per protestare contro i rispettivi regimi. Abbiamo seguito quanto è successo in Egitto, stiamo guardando l'evoluzione di quello che è in corso in Libia e intanto Israele, a questo punto a te la parola. Perché sappiamo come, cioè secondo un detto famoso arabo, non c'è pace senza la Siria e non c'è guerra senza l'Egitto. A questo punto spiegaci un po' la situazione di Israele, di come stanno seguendo l'evolversi della situazione.
La situazione è preoccupante sotto molti aspetti e non penso che ci siano oggi come oggi segni, diciamo così, di speranza positiva per quello che riguarda una normalizzazione della realtà politica regionale, intendendo per normalizzazione un processo di pace che si è iniziato all'indomani delle guerre del secolo scorso, ecco, e che sta procedendo senza costrutto. La situazione, secondo me, è inquietante perché è caratterizzata da diverse spinte che però hanno un sottofondo in comune. Il positivo è il fatto che ci sia una sorta di ribellione che con il passaparola di YouTube, con la conoscenza che oggi si ha della realtà dei paesi del mondo intero, della globalizzazione, grazie alle antenne satellitari, la popolazione araba sta acquisendo e che però non ancora può essere, diciamo così, apportatrice di soluzioni come noi altri andiamo ad auspicare, che possono essere quelle di una maggiore democrazia, di una maggiore libertà nella tutela dei diritti civili, soprattutto. Perché? Perché c'è sotto, e sempre più evidente, lo stiamo vedendo non soltanto in Libia, in questo periodo in cui stanno arrivando alla grande i rinforzi alle forze anti-Gheddafi lungo la frontiera dell'Egitto e nessuno contrasta tutto quanto questo afflusso. Abbiamo schieramento navale alla grande nel Mediterraneo perché dobbiamo rispettare che ci sia l'embargo delle armi per Gheddafi, ma contro Gheddafi stanno arrivando alla grande le armi per via terrestre, salutate da tutti con segni di vittoria. E poi abbiamo le facce di coloro i quali oggi stanno portando l'insurrezione contro Gheddafi, che è eloquente, sono quasi tutti, proprio lo vediamo, i barbuti che hanno le fogge dei talebani, degli al-qaedisti, per cui seriamente si sta oggi sviluppando in tutta la regione, dietro questa ansia fortissima di ribellione contro dei regimi che si sono stabiliti, violando palesemente e alla conoscenza di tutto il mondo i diritti umani, si stanno sviluppando delle situazioni che non, a mio avviso, non promettono tanto bene. C'è da fare ancora una distinzione di quello che sta avvenendo in Siria, che oggi sta richiamando enormemente l'attenzione di tutti i media, e quello che sta accadendo in Giordania. La situazione in Giordania è sotto il controllo del re. Il re gode, e la dinastia sciemita da sempre, dal papà anche Hussein, il papà di Abdallah, il re attuale, un grande sostegno popolare perché c'è una fedeltà veramente notevole al sovrano di tutte le tribù, sia quelle beduine del deserto, sia della popolazione palestinese che è composta da profughi e che è una parte considerevole della realtà, diciamo così, demografica dello Stato. Il problema del fondamentalismo in Giordania non è nuovo, è un problema che è, diciamo così, visibile da tanti anni, soprattutto nel sud del paese, nella regione di Ma'an, della città di Ma'an e di Kerak, dove praticamente i fondamentalisti finanziati, non chi dice da parte di gruppi, diciamo, religiosi sunniti dell'Arabia Saudita e delle Hejaz, chi dice da parte di altri regimi, diciamo così, sunniti arabi, sono stati sempre una spina, ma controllata, diciamo così, da parte del governo. Le dimostrazioni che si stanno svolgendo oggi ad Amman sono proprio, l'abbiamo visto anche dalle immagini televisive, di poche centinaia, qualche decina, diciamo molte decine, qualche centinaio di persone. Il discorso è ben diverso in Siria. La Siria è effettivamente in una situazione proprio di anomalia, nel senso che un regime minoritario, espressione della minoranza alawita, e il regime di Assad, degli Assad e degli alawiti, quindi di una minoranza della realtà islamica, ha avuto sempre delle grandissime difficoltà ad essere accettato da una popolazione che è in prevalenza sunnita. Popolazione che oggi come oggi sta cercando di poter riscattare quello che da tempo, da decenni, ha cercato proprio di guadagnarsi come spazi di libertà, ma soprattutto di visibilità di potere, che il regime alawita degli Assad non ha dato a questa componente islamica sunnita. Il rischio che in Siria possa succedere qualcosa di veramente grave, questo è possibile. Gli sviluppi, vedremo quali saranno.
Infatti, Graziano, c'è materiale a sufficienza perché la leadership israeliana possa tremare?
La leadership israeliana non è che possa tremare, è lì in attesa di vedere l'evoluzione della situazione attorno. Intanto ha cominciato a prendere cognizione degli errori fatti nel passato quando si è allontanata da Gaza e dal sud del Libano, dove si sono stabilite due realtà statuali di fatto fondamentaliste, a Gaza, Hamas e al potere. E qui è una digressione importante da fare. Oggi Israele, lo riprendiamo fra un istante, l'altra realtà è quella degli Hezbollah nel sud del Libano. Un minuto solo per farvi capire che cosa è successo praticamente nel sud di Israele. Una volta si aveva a che fare con un movimento fondamentalista, quello di Hamas, emanazione, non dobbiamo mai dimenticarlo, dei fratelli musulmani egiziani, che non avevano grandi spazi dalla parte dell'Egitto perché il regime di Mubarak li contrastava e li controllava. Da quando è crollato il regime di Mubarak, si è stabilito un feeling naturale fra i fondamentalisti di Hamas con i loro cugini fondamentalisti, sempre dei fratelli musulmani, che stanno guadagnando sul sostegno in Egitto, almeno lo stanno evidenziando alla grande, e che domani potrebbero essere, diciamo così, alla guida del paese, condividendolo con altre forze politiche, lo vedremo. Per Israele questa è una situazione nuova che praticamente preoccupa. Altrettanto può preoccupare la situazione della Siria per le ragioni che ho esposto prima.
Certo, a questo punto il quadro che comunque viene osservato da Tel Aviv dovrebbe anche comprendere i rapporti con gli Stati Uniti e l'Europa. Sappiamo adesso, diciamo così, l'impegno in Libia. Che cosa chiede Israele in particolare?
Israele si trova in una situazione anche di riflessione su quello che è il peso di Obama nella realtà del Medio Oriente. Secondo me, oggi come oggi, Obama sta uscendo, diciamo così, indebolito della vicenda libica. Perché? Perché praticamente ha cercato di poter affermare una primazia americana nel Medio Oriente che oggi gli viene contestata da coloro i quali gli rimproverano, prima, di avere abbandonato Mubarak, e Mubarak era il suo alleato più fedele e quello più sostenuto. Si è allontanata dalla scena, diciamo così, prendendo le distanze, anche l'Arabia Saudita dagli Stati Uniti. Evidentemente non si tratta di rotture, non si tratta di capovolgimenti di situazioni, ma sono delle situazioni veramente inquietanti. Da questo punto di vista, oggi Israele vede il solido appoggio degli Stati Uniti compromesso nella credibilità e nel sostegno anche militare forte del prestigio dell'America in tutta l'area medio orientale.
Quindi è una situazione ancora da osservare, visto che non è in fermento e non stanno cambiando solo gli scenari nella zona del Mediterraneo, ma anche le relazioni con quelle che sono considerate le forze internazionali.
Esatto, esatto.
Non è una, tra virgolette, rivoluzione circoscritta, passami il termine.
Esatto, né interna ai singoli paesi. Qui ne verrà fuori, da un'evoluzione che stiamo noi altri assistendo, e non sappiamo come evolverà ancora del tutto, anche se ci sono delle resistenze fortissime, ma che sono insidiate terribilmente, torno a dirlo, dal potere fondamentalista islamico. Oggi chi è che sta facendo arrivare tutte le armi ai ribelli anti-Gheddafi? Chi è che oggi sostiene tutti i movimenti in Giordania, in Siria, in Tunisia, in Egitto, contro l'establishment che è stato rovesciato o che si tenta di capovolgere? C'è sempre sotto questo grande disegno dell'integralismo islamico con il quale noi dovremo fare i conti seriamente.
Quindi l'Occidente forse ha mancato di preparazione nel considerare questi movimenti un desiderio di libertà delle
popolazioni? No, il discorso è un altro. Il problema, l'Occidente giustamente deve sostenere queste ansie di libertà che vengono da parte delle popolazioni arabe. Il discorso è che queste popolazioni non hanno il concetto di libertà e di democrazia maturato in Occidente da noi. Sono due concetti completamente diversi. Qui si tratta di rovesciare un determinato regime che non ha soppresso determinate libertà, che ha conculcato certe aspirazioni, che non ha garantito un benessere, tra parentesi, in Libia. Gheddafi aveva fatto stare benissimo tutti quelli i suoi concittadini, ma e ciò nonostante oggi ha una forte ribellione per la realtà tribale, prevalente nella realtà proprio libica, che è un caso tipicamente a sé stante. Ma voglio dire, c'è tutta una sorta di un fermento che ancora noi dobbiamo vedere come evolverà e come possiamo aiutarlo. Presuppone un'educazione a principi che sono quelli di libertà come li intendiamo noi, di rispetto dei diritti degli altri, di dialogo, ma il dialogo viene fatto nella verità e non negli infingimenti, come praticamente è una norma diffusa nel modo di pensare e di agire dell'Islam.
Forse sto azzardando, si potrebbe realizzare quello che accadde con lo scià di Persia una volta cacciato?
Che cosa è successo? Cacciato lo scià di Persia, noi abbiamo avuto un regime fondamentalista. Questa è la realtà che abbiamo noi altri visto nell'Iran. E questo,
cioè, dobbiamo tenerlo presente, insomma.
Ma come presente? Assolutissimamente e prevalente, secondo me, nella considerazione generale del mondo occidentale. Evidentemente qui oggi subentrano altre considerazioni, altri fenomeni. Il mondo islamico si attende anche, e questo non dobbiamo dimenticarlo, una condotta nella politica secondo una certa etica che a loro è comune, che oggi l'Occidente non sta dimostrando. Il fatto, per esempio, che fino a ieri Gheddafi era accettato da tutta una realtà occidentale e a un certo momento gli hanno fatto girare le spalle, questo non viene visto bene da un modo di pensare del mondo islamico che praticamente non accetta, diciamo così, certi capovolgimenti, anche se vengono proposti in nome della difesa di certi principi di libertà e di democrazia che l'Occidente ostenta e giustamente anche ha realizzato nel benessere di tutti.